Grazie.
Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto mi scuso per il ritardo, in particolare con i relatori, e volevo ringraziare anche l'organizzazione di questa opportunità. Diciamo il tipo di attività della nostra SGR che sta muovendo i primi passi nell'ambito del nuovo settore dell'edilizia privata sociale, proverò a descriverla solo sinteticamente, ma mi fa piacere parlarne oggi, anche perché è una descrizione senz'altro più esaustiva del tipo di intervento, del tipo di mercato e delle modalità di investimento che avrà il fondo che Cassa Depositi e Prestiti ha messo a disposizione insieme ad altri soggetti del mercato dell'housing sociale in generale, verrà, diciamo, è descritto nell'ambito di un vademecum che questa settimana è pubblicato con Edilizia e Territorio, che rappresenta un po' la sintesi del nostro lavoro di promozione degli ultimi mesi. Ci auguriamo che sia uno strumento operativo a disposizione diciamo, di un numero il più possibile allargato di operatori, da soggetti istituzionali, operatori privati, fondazioni e quant'altro, che ci auguriamo possa contribuire a chiarire quegli elementi e quelle modalità di investimento che presuppongono e presupporranno, auspichiamo tutti, la partecipazione del Fondo Investimenti dell'Abitare, del Fondo di Cassa Depositi e Prestiti. Mi scuserete se provo a semplicemente dare due informazioni a livello di mercato di riferimento, perché poi è lì che si concentra il disagio abitativo. Per cui, senza tediare magari il pubblico con numeri specifici, vorrei semplicemente diciamo indirizzare l'attenzione sul fatto che, notizia ben nota, è il fatto che comunque. Fatto cento, il patrimonio diciamo il panorama delle famiglie italiane, senz'altro l'80%, forse più, è proprietario di prima casa. Quello che è meno noto spesse volte è che nel 20%, ossia nella componente di rapporti di locazione, si concentra la maggior parte del disagio abitativo. Perché? Perché nell'ambito di questo 20%, che comunque rappresenta 5 milioni di famiglie, più o meno in senso assoluto, la stragrande maggioranza dei rapporti di locazione è in realtà disciplinato tra soggetto privato e soggetto privato. Solo in minima parte, circa il 30%, prevede un rapporto di locazione tra il soggetto privato come inquilino e il grande proprietario istituzionale. Diciamo, informazione non fa altro che denunciare di fatto un problema gestionale di fondo, tanto è vero che si traduce nell'ottica dell'inquilino senz'altro in una insostenibilità in termini di canone di locazione da sopportare rispetto a quelle che sono le capacità di reddito, eccetera. Nell'ottica del proprietario privato rappresenta la difficoltà di poter considerare diciamo un secondo appartamento, comunque un asset residenziale, come un vero e proprio strumento di investimento, perché comunque c'è una redditività che è inficiata da una tassazione eccessiva, da una indisponibilità del bene lì dove servisse invece a scopo familiare e da una incertezza rispetto a tutta una serie di elementi, quali imposte di registro, ICI o quant'altro, che rendono in altre parole complesso, usiamo questo termine solo per sintetizzare, il rapporto di locazione, direi in maniera bilaterale. Prova ne sia che la residua componente istituzionale che oggi rappresenta il soggetto proprietario rispetto alla disponibilità di alloggi è andata via via riducendosi, è rappresentata per larghissima maggioranza da soggetti quali le aziende casa o istituzioni pubbliche o gli stessi comuni. Mentre invece soggetti privati, quali enti previdenziali o cooperative, eccetera, stanno considerando e stanno scontando via via la difficoltà di dover gestire rapporti di locazione con una pletora di interlocutori su tematiche che vanno dalla gestione amministrativa, dalla gestione tecnica, dalla programmazione delle manutenzioni e quant'altro. Quindi direi che all'interno di questo panorama, che vuole essere solo un flash di riflessione reciproca, si muove il mercato di riferimento dell'edilizia privata sociale nel quale la nostra SGR, diciamo, diciamo, svolgerà il ruolo senz'altro di, in questo momento di primo attore, quantomeno per la visibilità che oggi il progetto riscuote. Speriamo che ovviamente questa visibilità sia poi ripagata in termini di efficacia, in termini di investimenti in senso stretto. Per cui brevemente, diciamo questo tipo di settore nel quale investirà la SGR è stato denominato edilizia privata sociale, diciamo perché presuppone, ed è questo uno degli elementi essenziali, innanzitutto la copresenza, ci auguriamo virtuosa, di soggetti pubblici e soggetti privati, e, diciamo, radunati attorno a un tavolo di promozione, di attuazione di progetti che abbiano comunque una redditività finanziaria, che quindi possano incontrare le esigenze del tutto private di qualsiasi tipo di investitore, e dall'altra parte abbiano quelle finalità sociali in termini di incremento del patrimonio edilizio abitativo in attuazione diciamo, ai nuovi strumenti normativi, con l'obiettivo di risolvere localmente, o quantomeno provare a contribuire a ridurre localmente il disagio abitativo dettato sostanzialmente dal disallineamento tra le capacità di spesa di gran parte delle famiglie italiane, che sono comunque titolari di un rapporto di locazione, e invece le condizioni di mercato. Per cui il mercato di riferimento, ancora una volta, è quella fascia grigia tra welfare e mercato privato, che riguarda categorie tra l'altro codificate oggettivamente dal decreto legge 112 del 2008, che sono gli studenti, gli anziani, gli immigrati, le giovani coppie e quant'altro. Per cui mi piacerebbe provare a descrivere da una parte quello che la nostra SGR come strumento finanziario puro messo a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti potrà effettivamente svolgere come attività. Da una parte chiarire anche quello che la SGR non potrà svolgere e che quindi sarà demandato sostanzialmente ad altri. Innanzitutto, dal punto di vista della operatività, senz'altro lo strumento, diciamo, il background normativo proviene dal decreto dal DPCM del 16 luglio del 2008, che di fatto, in attuazione al piano casa nazionale, declina 6 linee di intervento. Ecco, di queste 6 linee di intervento promosse dal governo, in realtà solo la prima, che è quella di investimento indiretto attraverso lo strumento finanziario dei fondi immobiliari, è l'ambito di attività da cui prende spunto questa iniziativa. Per cui, nell'ambito di questa iniziativa, che cosa potrà, diciamo, quale sarà l'obiettivo della nostra SGR? Da una parte, quella di poter offrire uno strumento, quale il fondo immobiliare, che sicuramente rappresenta uno strumento finanziario innovativo, se vogliamo, nell'ottica del legislatore. Perché innovativo? Perché se vogliamo, è il primo passo di superamento della logica del fondo perduto attraverso uno strumento di investimento e non di sussidio, che presupponga comunque un veicolo societario per propria natura trasparente, perché vigilato dalla Banca d'Italia. Presuppone un ritorno sull'investimento da dover garantire ai sottoscrittori quotisti del fondo, siano essi pubblici o privati, e presuppone la possibilità di effettuare discrezionalmente, quindi sulla base di un'analisi investimenti critica, la effettiva possibilità di investire denaro in determinate iniziative locali, quindi superando quella che era una logica di preassegnazione territoriale di fondi, di cui purtroppo non sempre abbiamo diciamo un ricordo positivo. Secondo tema e secondo obiettivo da parte del nostro fondo sarà senz'altro quello di intervenire e di supportare le politiche abitative, sociali a livello territoriale, il che vuol dire non sostituirsi alla progettualità, diciamo, del territorio. Perché? Perché dagli strumenti urbanistici ai vari rapporti tra soggetti pubblici o privati locali, senz'altro non si può, sarebbe inefficiente e quindi ingenuo sostituirsi, diciamo, a quelle che sono le logiche di valorizzazione, gli strumenti di valorizzazione a livello locale. Quello che invece si può fare, e noi speriamo di poter dare risposta da questo punto di vista, è quello di poter integrare questo tipo di interlocuzione a livello locale e promuoverlo con un investimento che sia da una parte sostanzioso, perché come ben noto il fondo investimenti per l'abitare non farà altro che investire in quote di partecipazione in fondi locali fino a un massimo del 40%, e quindi partecipando con un'iniezione di liquidità significativa, ma nello stesso tempo delegando al territorio da una parte la progettualità e quindi la cabina di regia delle singole iniziative, e dall'altra anche la vera e propria scommessa imprenditoriale, presupponendo che il 60% delle risorse residue venga appunto come contributo del territorio stesso. E infine l'ultimo aspetto che sottolineerei è la qualità intesa che è senz'altro un obiettivo, se vogliamo, ultimo rispetto a quelli che ho provato a declinare, ma non per questo meno importante, perché si traduce, diciamo, da una parte nel tentativo di poter proporre una qualità architettonica innanzitutto. Auspicabilmente l'obiettivo nostro sarà quello di creare un prodotto che fra 30 anni sia il più possibile gradevole, ma soprattutto prendiamo anche spunto dal fermento rinnovato, direi, che in ambito immobiliare, in ambito progettuale, in ambito di architettura c'è oggi, con particolare attenzione a strumenti, tipologie di materiali, soluzioni architettoniche innovative che tengano conto di una ridotta capacità di risorse e di costi di costruzione, e nello stesso tempo a una flessibilità di fondo del prodotto immobiliare e quindi a una rapidità di realizzazione, ma anche una possibilità di, se vogliamo, di rimodulazione dell'unità residenziale in senso stretto, ma soprattutto qualità a livello gestionale, proprio perché in realtà l'aspetto gestionale sarà l'aspetto, se vogliamo, più critico che i fondi locali e in cascata il nostro fondo si troverà ad affrontare. Perché? Perché gli strumenti che ci apprestiamo a promuovere saranno dei veicoli locali che avranno delle aspettative di rendimento comunque ridimensionate rispetto al mercato privato. Si parla del 3% più l'inflazione o giù di lì, comunque sicuramente con dei tassi interni di rendimento calmierati. Però a fronte di questo, invece, se vogliamo l'aspetto di maggior discontinuità rispetto a qualsiasi altro fondo immobiliare oggi esistente sul mercato privato, ci sono comunque delle aspettative di lungo periodo. Sono fondi che per propria natura, vista la necessità di mantenere un rapporto di locazione il più possibile disciplinato, avranno una durata che andrà dai 20 ai 25 anni e avrà una pletora di interlocutori che saranno i futuri inquilini degli alloggi via via realizzati, per giunta sensibili dal punto di vista sociale come possibili destinatari, perché comunque ci rivolgeremo a delle fasce di reddito comunque non certo tra le più elevate a livello sociale, e quindi con un problema di criticità gestionale, amministrativa, manutentiva, sociale, direi, in termini di aggregazione, condominiale, supercondominiale, a seconda di come la vogliamo intendere, che dovrà non solo essere implementata in fase iniziale, sarà uno dei nostri principali requisiti di investimento, già in fase di proposta di investimento, ma dovrà addirittura essere monitorata e mantenuta da parte del soggetto gestore per il lungo periodo e quindi per tutta la durata del fondo. Questi aspetti direi che rappresentano senz'altro il tema più critico, direi, nel tentativo di concentrarci su quello che la nostra SGR non potrà fare. Senz'altro una cosa che credo giusto sottolineare è il fatto di poter garantire una adeguata diffusione e una uniforme diffusione territoriale di questo sistema di iniziative, che comunque presuppongono un salto culturale non indifferente a livello locale da parte di soggetti che sino a ieri erano delle controparti, quali il soggetto pubblico e il soggetto privato, in qualsiasi operazione di sviluppo si trovano a negoziare su tempi, costi, oneri di urbanizzazione e quant'altro, mentre oggi si trovano a dialogare insieme per tutta una serie di ragioni attorno ad un progetto che deve essere ovviamente sostenibile da tutti i punti di vista e in maniera bilaterale. Per cui il nostro fondo potrà senz'altro proporre delle iniziative e nella promozione, nella divulgazione, torno fra un attimo su questo, tenterà e dovrà necessariamente garantire un'uniformità informativa, un'uniformità territoriale. Però, se vogliamo, può rappresentare il primo vero strumento di federalismo, proprio perché lascerà alla imprenditorialità delle singole, dei singoli territori la facoltà, la possibilità di valorizzare al meglio le singole iniziative e quindi di poter ambire a un paniere di risorse comunque oggi significativo che a breve verrà deliberato, per cui senz'altro quanto mai concreto, e che però ancora una volta, se vogliamo rappresenta la vera novità, sarà un passo in più rispetto alla logica di fondo perduto, per cui di fatto verrà demandato la possibilità di sfruttarlo alle singole regioni. Senz'altro dal punto di vista, cercando di vedere ancora gli aspetti che la nostra SGR per propria natura non potrà risolvere, senz'altro il tema normativo è un tema essenziale. Facevo riferimento prima alla difficoltà di gestire attualmente il rapporto tra inquilino e proprietario e ai limiti di quelli che possono essere i rapporti di locazione così come disciplinati dalla 431/98. Ecco, in questo ovviamente non si potrà delegare alla SGR, al nostro fondo, la possibilità di manovrare le leve per uniformare o per standardizzare possibili sgravi fiscali, ad esempio riduzione dell'ICI, riduzione dell'IRPEF applicabile sulla redditività da locazione, così come con altri aspetti relativi alla durata dei contratti o quant'altro, o soprattutto agli importi. Quello che si potrà fare, si potrà ovviamente utilizzare la presenza in qualche modo istituzionale per propria natura di CDP per tentare il più possibile di dare forza e concretezza alle varie iniziative locali, delegando però alle singole iniziative, ai comuni, alla lungimiranza dei comuni e delle pubbliche amministrazioni locali, la possibilità di creare quelle leve che già oggi vediamo essere gli strumenti più efficaci proprio per rendere sostenibile un determinato programma: riduzione dell'ICI, riduzione degli oneri di urbanizzazione, riduzione del contributo al costo di costruzione e quant'altro. Ultimo tema, che è forse il più critico, che oggi senz'altro non possiamo e non potremo, a dire la verità, neanche domani come investitore indiretto, per cui come investitore passivo, se vogliamo, per certi versi, garantire, sarà quello di poter intervenire attivamente e concretamente nelle politiche gestionali delle singole iniziative locali. Da questo punto di vista, quello che possiamo fare e che stiamo già facendo è quello di raccogliere e mettere a fattor comune le esperienze più significative che oggi stesso vengono studiate, vengono elaborate o vengono addirittura applicate. Su questo direi le esperienze più significative tradizionalmente sono proposte dal mondo cooperativo, che tramite forse il meccanismo della proprietà indivisa riesce a vincolare chi gode dell'unità residenziale a una buona gestione della singola iniziativa, una buona gestione ordinaria dell'immobile, oltre che della propria unità residenziale. E poi le aziende casa, su cui però, andando da nord a sud, abbiamo, ma non solo, diciamo, in base a una distinzione geografica, purtroppo abbiamo degli esempi contrastanti o di efficienza o di inefficienza nel gestire le morosità o le manutenzioni, che forse rappresentano gli aspetti più critici dal punto di vista amministrativo e dal punto di vista tecnico, per poter da un lato garantire i ricavi, dall'altro garantire il contenimento dei costi sul lungo periodo. Per cui direi che senz'altro questi sono diciamo gli ambiti di attività che oggi, soprattutto in prospettiva, sintetizzano, e mi scuserete magari se l'ho fatto in maniera imprecisa, le preoccupazioni o le occupazioni della nostra SGR. Senz'altro, per il primo punto, che se vogliamo è la possibilità di garantire una uniformità informativa, diciamo un'adeguata divulgazione di questo tipo di strumento, abbiamo, oltre che un obbligo istituzionale, direi anche un dovere, vista la natura sociale del progetto, ma vista anche la natura pubblica del nostro azionariato. E quindi diciamo che un'adeguata divulgazione a livello territoriale è già oggi oggetto di grande attenzione per quanto ci riguarda, prevede un'area di un settore dedicato all'interno del nostro organico, e già oggi ha un primo risultato concreto con il vademecum che abbiamo pubblicato all'inizio di questa settimana con il Sole 24 Ore. Senz'altro il passo successivo, su cui peraltro stiamo già lavorando, sarà quello di intervenire in modo istituzionale o in modo informale, il più possibile a fianco delle pubbliche amministrazioni locali, siano esse comuni, regioni, aziende case e via dicendo, nel tentativo di poter aiutare, nei limiti di quello che ovviamente riguarda la promozione di un fondo tradizionalmente intesa, diciamo, nel rispetto del regolamento della Banca d'Italia, aiutare a strutturare quelle iniziative private e quelle iniziative di housing sociale che via via stanno già nascendo nel territorio. Da questo punto di vista, oggi credo di poter denunciare in senso positivo la diciamo concretizzazione di circa 7-8 iniziative che, avendo già recepito i contenuti e le opportunità proposte dal sistema integrato di fondi, oggi e avendo già in qualche modo aggregato i più soggetti privati, dalle fondazioni alle cooperative, agli imprenditori, ai comuni, attorno ad un determinato progetto sostenibile, si trovano concretamente a richiedere la manifestazione a manifestare interesse, diciamo, all'accesso da parte del Fondo Investimenti per l'Abitare. Per cui già questo, se vogliamo, è l'aspetto che oggi ci conforta di più in termini di risposta da parte del mercato. Grazie.